Gli Ascoltabili presenta No Ethics No Brand, faccia a faccia con l'etica d'impresa.
Sono Giacomo Zito, sono un narratore. Racconto storie sugli ascoltabili.it. Questo podcast nasce per capire se l'etica è un concetto astratto oppure, come noi pensiamo, molto concreto. Gli elementi che compongono il sistema, la tecnologia con l'industria, l'impatto ambientale con l'economia, i comportamenti individuali e le scelte collettive, impongono un ragionamento unico per dare risposte ai problemi del nostro presente. Noi abbiamo deciso di partire dall'incontro con le persone, più che con le organizzazioni che rappresentano. Chi ha accettato di partecipare al nostro podcast mette al centro la propria individualità, la propria esperienza. Ci aiuta così a capire la chiave principale del cambiamento che ci aspetta per arrivare a un mondo più etico e soprattutto per capire cosa significa questa etica del mondo. Parliamo di massimi sistemi? Beh, il sistema è uno solo e ne facciamo tutti parte. Benvenuti a No Ethics No Brand. Con noi l'avvocato Giovanni Lega, fondatore dello studio legale LCA. Buongiorno avvocato, benvenuto.
Buongiorno a lei, grazie.
Innanzitutto mi permetta una breve anticipazione e un breve profilo, e poi mi corregga anche se abbiamo non centrato alcuni passaggi. Lei si laurea in giurisprudenza con lode, ha un Master of Laws alla Harvard University School di legge, fonda nell'88 lo studio legale LCA, che è attivo nell'ambito del diritto commerciale e societario internazionale. Ha seguito ristrutturazioni industriali come Cirio, Mandelli, Lamborghini e seguito il nascere di importanti start-up, e nel 2018 è stato inserito dal Financial Times nella top 10 degli avvocati europei più innovativi del 2018. Lei siede in diversi consigli di amministrazione. E dalla sua intuizione e dall'amore per la musica nasce il Blue Note di Milano, famoso jazz club che oggi è quotato in borsa. Ci si ritrova, avvocato?
Sì, certamente.
Allora, avvocato Lega, noi ci siamo chiesti subito, quando ci è venuto in mente di invitarla a No Ethics No Brand, che cosa ci facesse, che cosa ci potrebbe fare un avvocato in un contesto nel quale noi interloquiamo con dei decisori appartenenti alle imprese. Ci siamo interrogati e, insomma, dal profilo che abbiamo appena letto, la risposta è stata unanimemente sì. Perché? Perché il suo legame con il mondo del business è profondo, è vitale, e poi possiamo sempre fare delle domande in qualità di avvocato e uomo d'affari allo stesso tempo. Che cosa significa per lei agire eticamente nel business?
Beh, prima di tutto potrebbe, come ha detto lei, sembrare anacronistico parlare di etica con un avvocato, perché tutti i jokes sugli avvocati sono abbastanza significativi, no? Cioè, quello che dice: quando si sa se un avvocato mente, quando apre la bocca. L'etica nasce dalle situazioni più strambe. Per quanto riguarda noi, me, devo dire che ha sempre fatto parte del percorso della mia vita. Io non credo, sono fermamente convinto che non esista business se non c'è etica. Io ero convinto precedentemente che noi avremmo dovuto, noi realtà nel mondo legale, quindi associazioni professionali o società di capitale fra avvocati, dovessero postulare dei concetti di, fra virgolette, cultura aziendale e o corporate social responsibility da parte delle aziende. Mi sono ricreduto in questo percorso che ormai è iniziato da diversi anni e magari presuntuosamente oggi ritengo che noi, che non abbiamo imposizioni e quindi ci dobbiamo in qualche misura dare una veste perché non abbiamo norme tipiche, quindi la nostra disciplina ce le creiamo da soli, potremmo forse insegnare qualche cosa, perché noi non partiamo dalla gerarchia, noi partiamo da un assunto nel quale la persona è al centro della scena. Poi dopo viene il professionista, e siccome non avendo gerarchie dobbiamo cercare il consenso, l'amalgama, il coinvolgimento.
Beh, è interessante questa assenza di gerarchie nelle parole di Lega. Di solito si pensa che gli avvocati smettano di agire eticamente quando devono difendere gli interessi di un assistito. Coinvolgimento significa mettersi sullo stesso piano del proprio cliente, forse.
No, no, è corretto, tanto è vero che per declinargliela con un piccolissimo, una piccolissima situazione, avrà visto forse che dal nostro sito non esistono titoli, noi siamo elencati per ordine alfabetico, quindi l'avvocato Alessa Ielli difficilmente verrà scalzata dal primo posto della, del nostro, fra virgolette, ranking. No, lo riteniamo profondamente, se devo dirle la verità. E le rispondo in parte alla domanda che lei faceva partendo dall'interno. Se tu hai un'amalgama di principi fondanti, probabilmente arrivi anche ad esternarli, cioè tutto quello che noi facciamo è soggetto a dei piccoli compromessi o dei grandi compromessi. Io nasco come avvocato internazionalista penale. È evidente che è molto più facile non compromettere con la propria coscienza quando si ha a che fare con il mondo dell'impresa, è certamente un po' più difficile quando ti si presenta qualcheduno che dice: io ho commesso uno stupro, un omicidio, difendimi, assisti. E fu quella una delle ragioni per cui mi allontanai dal percorso del penale. In effetti non è facile.
Però lei diceva una cosa all'inizio della nostra conversazione, cioè che lei è fermamente convinto che il sistema del business abbia un fondamento di etica, agisca perseguendo dei valori. Molti potrebbero non essere d'accordo.
Sì, diciamo che forse bisognerebbe ribaltarlo. Io sono fermamente convinto che i grandi problemi della terra possano essere risolti solo dal business. Cioè la fame nel mondo, la povertà non vengono certamente risolti dai governi, dai singoli governi, né tantomeno dalle organizzazioni sociali, dalle ONLUS. Se lei pensa che noi in teoria superiamo di gran lunga col business il PIL di tutte le nazioni, quindi la verità è che se solo riuscissimo a fare sì che una micro percentuale di questo patrimonio venisse anche devoluto a questi problemi, beh, avremmo probabilmente la soluzione di quei problemi. Poi la verità è che certo nei grandi business soprattutto c'è diciamo ci sono delle ancestralità che fanno sì che non sia facilissimo passare dall'altra parte della barricata. Devo dire che sono molto confortato da i vari ranking valoriali dei giovani, cioè i giovani hanno dimostrato, anche si può criticare la Greta di turno, c'è chi dice bla bla bla, però la verità è che sia lei o che sia qualche d'un altro hanno messo in moto un movimento che ha reso coese le nazioni del mondo verso un obiettivo comune, quindi da quello sono poi scaturite e declinate mille situazioni che hanno creato anche business sociale.
Quest'estate, durante la Business Roundtable di Washington, che ha riunito gli AD di grandi multinazionali americane, proprio il tema dell'etica e di una sorta di manifesto che deve guidare l'imprenditore nel fare business è stata un po' la notizia del momento e ha fatto anche un po' storcere il naso ai cosiddetti stakeholder. E siamo arrivati a un momento in cui non se ne può più fare a meno, secondo lei?
Assolutamente sì. Io credo che così come devono i governi ritenere che la loro partecipazione, che poi sia la carta di Tokyo o di un'altra realtà, ma la verità è che devono cominciare a fare delle politiche ecologiche, la stessa cosa succede per le aziende. Non penso sia una moda del momento per dire io, come è successo ad alcune banche che non accettano più clienti o situazioni che abbiano un impatto ambientale negativo o che abbiano. Credo che sia, la verità è che noi ci stiamo rendendo conto, siamo dei diesel generalmente e comunque arriviamo a bordo ring di alcune situazioni come l'ecologia, però ci stiamo rendendo conto che quello che ha studiato un grande professore di Oxford, che è uno di quei signori che quando uno legge il curriculum crede che abbiano 160 anni e ne ha 32, perché ha fatto di tutto, che lui ha studiato le 100 imprese dove si lavora meglio, che sono listate in Fortune Magazine, arrivando a fare un'analisi con i peer di mercato e stabilendo che quelle aziende dove si lavorava meglio e che quindi probabilmente applicano dei criteri concreti di CSR, dimostravano di avere dei profitti superiori dal 7 al 35% rispetto ai loro peer di mercato.
Vuole dire che conviene?
Voglio dire che non c'è una formula matematica che lo renda effettivamente matematico, però per esempio l'esperienza di LCA è quella che da quando abbiamo cominciato ad essere, diciamo, più metodici e anche con l'aiuto di figure importanti di cerniera nel mondo dell'avvocatura come il marketing, la comunicazione, il knowledge management, abbiamo il client development interno, ci siamo resi conto che, e mi perdoni, la spersonalizzazione del cliente. Io sono un grande lettore di Richard Susskind, che ho avuto anche l'onore e il piacere di ospitare in occasione di ASLA, Diritto al Futuro, dove lui sostiene, c'è una piccola pillola che io ho trovato molto, sempre molto significativa, quella del Black & Decker, dove alla fine arriva a dire agli avvocati, ai professionisti: non continuate a sventolare questo intuitus personae come la chiave della relazione col cliente. La verità è che il cliente, che voi vi chiamate Mario, Pierluigi o Andrea, non gliene frega proprio una picchia, un barattolo. La verità è che lui vuole delle soluzioni ai suoi problemi, vuole trovare della gente che in qualche misura ha la stessa eccellenza di competenza e di rapporto.
Perché una personalità come la sua, abituata ad eccellere individualmente, e certamente che ha una componente di individualità molto forte, ha deciso un asset di carattere corale all'interno di uno studio come questo.
Ma devo dirle che la mia storia invece è sempre di coralità, cioè alla fine, forse perché io da giovane ho eccelso in sport individuali, lo sci e il tennis, agonisticamente, quindi mi sono sempre mancati le équipe, i team. Da quel momento, e soprattutto nella mia professione, da quando io poi ho avuto la possibilità da molto giovane di andare in America, per me il modello della coralità e il modello di costruire insieme è diventato il modello di riferimento, soprattutto quando ritornai diciamo a cavallo degli anni 80, nel mid 80s, momento di grande, se vuole, fervore da tutti i punti di vista, artistico, sociale, di business, mi sono reso conto che l'Italia era ancora veramente ai primi passi di questo percorso e quindi che io avrei potuto in qualche misura cercare di dire la mia all'interno della costruibilità di questo sistema.
Beh, l'avvocato lega la sua alla detta. Lo studio che ha fondato, LCA, è uno dei più importanti d'Italia a occuparsi di business aziendale. 150 persone al suo interno, una media impresa praticamente nel mondo della consulenza legale. Come affronta il tema della responsabilità sociale uno studio come LCA?
Abbiamo iniziato un percorso che parte dai giovani. Parte dal... mi permetto di dire che... prima di tutto abbiamo fatto un percorso con degli aiuti esterni per cercare di sviscerare quelli che erano i valori fondanti di LCA, perché se fossimo basati su valori, su principi diversi come soci, ci sarebbe un problema di fondo. Da questo abbiamo provato a declinare quali fossero i passaggi fondamentali per gli stakeholder, per l'ambiente, e che sono fondamentalmente, le ripeto, basati su fiducia, buona fede, ma cultura e retention. Riteniamo che ogni essere umano sia un grande patrimonio e quindi se investiamo, e noi investiamo tanto in education, in cultura, in evoluzione, sia internamente che esternamente, quello debba essere il primo tassello per la retention. Da lì abbiamo creato un comitato giovani che è stato chiamato Think Tank Under 32, che dialoga direttamente con il comitato esecutivo e che ha preso la responsabilità, per esempio, del nostro progetto di green e di welfare, cercando e portando all'interno di ogni singolo studio banalità che possono sembrare come la raccolta differenziata dei rifiuti, il chiedere la licenza per lo smaltimento dell'organico anche all'interno, l'avere, come lei potrà notare, di fronte a noi ci sono solo bicchieri di vetro, brocche, anche nelle vending machine ci sono solo bottigliette compostabili. Cioè, noi siamo tutti esseri umani che devolvono al lavoro probabilmente l'80-85% del loro tempo da svegli. E io sono fermamente convinto, come tutti noi, che dobbiamo cercare di fare sì quell'80-85% venga svolto in un ambiente che ti sia consono, dove tu puoi dire la tua, dove sai di non essere un numero, dove sai che c'è una realtà che ti può aiutare, ti deve aiutare, così come abbiamo fatto tante volte con dei nostri persone di staff, dove siamo subentrati in mancanza di un sistema statale che avrebbe dovuto in effetti in quelle occasioni sostenere le malattie, le situazioni, così come abbiamo fatto con ASLA, dove abbiamo creato il codice di best practice, che visto che non c'è una disciplina per i collaboratori, abbiamo creato dei diritti per la maternità, dei diritti, poi sono una disciplina interna, però noi ci crediamo e l'applichiamo.
Le voglio chiedere, le è mai capitato nella sua carriera di avere influito pesantemente nella direzione che magari un suo cliente, un'azienda da lei assistita, stava per prendere in nome di quelli che sono dei valori che andassero oltre l'interesse diretto del suo cliente, che poi è anche quello probabilmente l'interesse del suo cliente? Ha avuto la soddisfazione di avere influito in qualche scelta?
Credo di sì, da un punto di vista di strategie o di visioni. Non sono convinto, perché io sono ritenuto più uno sparring partner a livello quasi strategico che non un avvocato, un metodico avvocato. Però non sono sicuro di averlo fatto nell'ambito di quelli che magari lei poteva fare riferimento, principi di CSR, sebbene oggi, da membro del consiglio di amministrazione di AIRC, di Junior Achievement, di diverse fondazioni, della fondazione Bocelli, quello che io sto cercando di fare e credo di avere fatto è fare networking fra queste fondazioni e le varie aziende che noi possiamo rappresentare, avendo importato la cultura AIRC sulla prevenzione tumorale o l'alternanza scuola-lavoro in moltissime realtà, da Manpower ad Eco, eccetera, eccetera.
Quindi in qualsiasi campo professionale la reputazione è il sale del successo. Com'è che funziona con uno studio delle dimensioni di LCA?
Un conto è la reputazione del singolo, l'altra è la reputazione del brand. La speranza è che la reputazione dei singoli costruisca anche quella del brand, e quindi se i singoli hanno una visione comune di come costruirla, le cose diventano un po' più facili. Credo che sia molto, molto importante il discorso del quello che le dicevo prima, del cercare di capire che noi non so se per fortuna o purtroppo non siamo né dei rocket scientist né tantomeno dei chirurghi che riescono ad operare a cuore aperto, piuttosto che siamo della gente che dovrebbe avere media diligenza nell'applicazione di quello che ha imparato e soprattutto capire che il vero 2 più 2 fa 5, o meglio che la squadra vince sempre sul singolo. Questo che cosa significa? Significa che la reputazione individuale ha un valore nel momento in cui cerco l'eccellenza mia all'interno di un team, per fare sì, come se fosse una squadra di calcio, c'è un Messi, ma probabilmente se non ci fosse il portiere che pare al rigore, anche i due gol che fa Messi avrebbero un significato diverso. Abbiamo dei casi eclatanti in cui siamo riusciti ad avere dei grossi successi con alcuni clienti o alcuni mandati grazie al combinato disposto degli sforzi fatti da diversi professionisti, non solo nel lavoro ma anche nel come andare a conquistare il lavoro. È quello che un'amica, Heidi Gardner, che è una guru del mondo del legale americano, chiama smart collaboration, non tanto il cross-selling, io che vendo la sua realtà o la sua competenza, ma quello che io cerco di capire come la sua competenza si può integrare nella mia o in quella d'altri, per dare non un lavoro fatto di pezzi di puzzle, ma il puzzle è stato costruito prima.
Beh, è un bel È un bel lavoro in un tessuto come quello italiano, nei quali gli studi di avvocati sono di 2, 3, 4, 15, 20 persone e ovviamente ciascuno, mi permette l'espressione, coltiva un po' il suo orto, no? È un bel lavoro quello che lei sta dicendo. Lei sta dicendo che uno arriva nello studio, un cliente arriva nello studio e in qualche modo si affida alla marca.
Sì, cioè noi abbiamo, va naturalmente costruito, come le ripeto, siamo realtà giovani, però la differenza non è solamente nel chi fa la professione, che ha tutte le dignità del mondo di farlo in uno, in due, in tre o in quattro, dipende anche da qual è il target. Noi abbiamo naturalmente come target primario l'impresa e quindi in qualche misura ci dobbiamo anche confrontare con quello che è l'evoluzione dell'impresa. Ci sono tante realtà anche diverse da noi che hanno centinaia di professionisti al loro interno, ma anche storicamente magari hanno più difficoltà a creare questa smart collaboration, lavorano un po' più a compartimenti stagni. La smart collaboration che cosa vuole dire? Investire tempo non billable, cioè non sui clienti, nel comprenderci, nel capire cosa fa l'uno, cosa fa l'altro e dove possiamo andare ad integrarci in maniera tale che il nostro non sia un prodotto definito esclusivamente dalla competenza dipartimentale, ma da un costrutto più complesso. E
voglio lasciare l'avvocato Giovanni Lega con un'ultima considerazione. Abbiamo parlato di reputazione, di etica, di modernità della figura dell'avvocato, anche alla luce dei suoi successi professionali. Ma che cosa accadrebbe se dovesse incontrare il Giovanni Lega di qualche anno fa, all'indomani della sua tesi di laurea?
Ma guardi, senza andare a Giovanni Lega, io ho 5 figli, di cui fortunatamente 4 hanno deciso di non fare, di non intraprendere, mentre una sì. E quindi io parlo con lei soprattutto sul... Io le posso rispondere che indipendentemente che si tratti di fare l'avvocato o qualsiasi altro mestiere, la cosa importante è l'impegno e la passione. Chi ha impegno e passione ce la fa in qualche misura, cioè riesce ad ottenere delle soddisfazioni e dei risultati. Nel contesto del mondo legale c'è stato un periodo molto recente in cui giurisprudenza veniva presa come una sorta di rifugio peccatorum, non so cosa fare, faccio giurisprudenza, mi aprirà delle porte. E la stessa cosa è avvenuta per quanto riguarda l'esame di Stato, che io lo dico apertamente, trovo un'emerita farsa, perché sono anni che lotto contro questa situazione nella quale i nostri migliori praticanti magari hanno rischiato o rischiano o hanno fallito la prova dell'esame di Stato, che è assolutamente anacronistica, obsoleta in tutti i suoi modi, perché sta a significare, cioè fosse fatta forse in una forma diversa, ma è una ripetizione assolutamente banale del percorso universitario. Allora, o stiamo a dire che l'università non educa e non forma in maniera appropriata e soprattutto è fatta in un periodo che sposta l'arco temporale per arrivare ad essere un professionista, diciamo, non affermato, ma con delle soddisfazioni di diversi anni. Tanto è vero che la media del passaggio dell'esame di Stato dei giovani in Italia è 29 anni. A 29 anni, lei sa, io ho una figlia laureata in economia e commercio, ha già fatto 4 passaggi di carriera. E quindi... insomma, è difficile vivere un momento. Quindi oggi noi ci ritroviamo con una realtà, purtroppo, che è quella geografica italiana, dove in moltissimi altri settori questa diversità, differenziazione, che è assolutamente fattuale, lecita, è stata abbastanza riunificata dalla tecnologia. Cioè oggi un ragazzo di Bolzano ha le stesse app di un ragazzo di Enna e probabilmente il fatto che la cultura sia più liquida ha reso meno importanti queste differenze. Nel mondo dell'avvocatura la digitalizzazione o informatizzazione è praticamente sconosciuta. Perché? Perché mentre i commercialisti molti anni fa, 15 anni fa, hanno dovuto digitalizzarsi, fra virgolette, o informatizzarsi, perché gli F23 e 24 sono diventati obbligatori, e gli avvocati no. Oggi alcuni osservatori importanti, l'ultimo purtroppo risale a 4 anni fa, però 4 anni fa diceva che l'informatizzazione degli avvocati è Nel contesto della percentualizzazione, 85% a livello privato e 15% a livello professionale. Perché? Perché l'informatizzazione ha un costo e se non ci mettiamo in testa che il costo va condiviso con n altri professionisti, diventa molto difficile sostenerlo.
Ed ecco perché siamo qua nel suo studio insieme ad altri 150 avvocati probabilmente. Grazie a Giovanni Lega, avvocato fondatore dello studio LCA, ospite con noi di Noetics and Brand. Grazie mille, avvocato.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Noetics No Brand è una serie originale degli ascoltabili, condotta da Giacomo Zito e prodotta da Ilaria Villani, editing e sound design a cura di Francesco Campiotto. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.